Grazie a lei per la cortesia. Dunque, io desideravo solo in apertura chiarire che in realtà il titolo del mio intervento, Lercaro e il Partito Comunista, in realtà andrebbe girato, nel senso che io mi occuperò, come vedrete, essenzialmente di come il Partito Comunista Bolognese e Nazionale si relaziona con Lercaro, cerca di entrare in contatto e una volta dire che si è stabilita una relazione, questa relazione venga coltivata. Ecco, e anche questo in una scansione cronologica che va dalla fine o dagli inizi degli anni 60, dalla fine degli anni 50. Tutta la parte precedente di questa relazione piuttosto conflittuale, come sapete, è ben descritta e analizzata negli studi di Giuseppe Battelli, ai quali rimando sin dalla apertura. Ecco, quindi qui affronteremo soprattutto l'avviarsi e il consolidarsi di una seconda fase di questi rapporti tra il PC e Lercaro, prestando attenzione soprattutto a come il Partito Comunista si sia confrontato con l'Episcopato di Lercaro a partire dalla fine degli anni 50 sino alla conclusione della sua esperienza pastorale bolognese. All'interno dei grandi processi di trasformazione della fine degli anni 50, per il Partito Comunista Emiliano Romagnolo, la svolta si verifica a partire dalla prima conferenza regionale, svoltasi a Bologna dal 27 al 29 giugno del 1959. La conferenza regionale segna anche l'avvio del contrastato e alla lunga sconfitto tentativo di trasformare una esperienza amministrativa, come quella emiliana e bolognese in particolare, in una pratica politica esemplare da proporsi come possibile riferimento per l'intero Paese, con gli enti locali che si definiscono come istituzioni di governo nelle quali sviluppare maggioranze più flessibili rispetto al quadro nazionale e promuovere nuove consuetudini di confronto ideale. Durante la conferenza del 59, la posizione che manifesta il Partito Comunista Bolognese nei confronti del mondo cattolico è ancora apertamente e chiaramente determinata dagli schemi di polemica corrente negli anni precedenti. Guido Fanti, che vedremo per tutto l'arco di questo intervento, Guido Fanti, allora giovane vice segretario della Federazione di Bologna e leader del gruppo dei cosiddetti rinnovatori, rimproferava a Lercaro un attivismo demagogico e a Tossetti di aver cercato di incanalare i fermenti vivi dei cattolici verso le fumose nebbie di una società comunitaria fondata su un totale e assoluto anticomunismo. Persiste quindi una lettura tutta politicistica della religione usata dall'avversario a scopo di controllo delle coscienze e di orientamento del voto. Infine, il concludersi del pontificato di Pio XII, l'aprirsi di quello di Giovanni XXIII, la convocazione del Concilio, non appaiono trovare ancora alcun riconoscimento negli interventi di quella conferenza del giugno 59. Sei mesi dopo, al nono congresso provinciale del Partito Comunista, che si apre a Bologna nel gennaio del 60, vediamo l'affermarsi del nuovo gruppo dirigente che a questo punto esprime Guido Fanti come segretario. Registriamo, a partire dagli anni 60, a livello nazionale, però anche un nuovo interesse per i cattolici da parte del Partito Comunista. Il decimo congresso nazionale, nei primi di dicembre del 62, approva la tesi redatta sotto il diretto controllo di Togliatti e preparata con l'intervento dello stesso Guido Fanti, che rappresenta, come è stato detto dallo storico Ettore nel suo articolo, nel suo volume sui cattolici e comunisti, che rappresenta questa tesi del 62, il primo passo effettivo verso l'apertura ai cattolici. Ancora dobbiamo ricordare, come passaggio non secondario, la conferenza tenuta da Togliatti a Bergamo il 20 marzo del 1963 sul destino del mondo. Infine, il 26 agosto del 64, il Comitato Centrale elegge Luigi Longo a segretario nazionale del PC, dopo la morte di Togliatti, avvenuta il 21 agosto del 64, e Longo, già ai primi di settembre, esprimerà il suo interesse al dialogo con i cattolici. Si registreranno a partire da questo momento sempre più frequenti segnali di attenzione reciproca, e uno dei più significativi è del novembre 1900, uno dei primi e più significativi è del novembre 64, quando esce per la casa editrice Valletti di Firenze il volume Il dialogo alla prova, cattolici e comunisti italiani, a cura di Mario Gozzini, con interventi di 5 cattolici e 5 comunisti. Ci pare di rilievo quanto Libero Pierantozzi, che oggi diremmo il vaticanista ufficiale di Rinascita e delle botteghe oscure di quegli anni, scrive a Longo il 2 novembre, prestiamo attenzione a questa data, il 2 novembre del 1965, invitando Longo ad accentuare la politica di dialogo con i cattolici, cogliendo un'occasione che potrebbe, citazione, essere la chiusura del concilio 7-8 dicembre o la votazione dello schema 13 sui rapporti tra Chiesa e mondo moderno. E questo dunque è il quadro nazionale nel quale si inserisce la cosiddetta Operazione Bologna, come la definirà più tardi Giorgio La Pira in una sua lettera a Fanti. L'incontro in stazione dell'8 dicembre 65 tra il sindaco Dozza e il cardinale Ercaro di ritorno dal concilio, pur nella sua alta straordinarietà, non appare dunque estraneo ad una sensibilità che stava maturando nel PC, e l'iniziativa, oltre ad avere il consenso cercato e ottenuto del segretario della Federazione Fanti, non si collocava al di fuori di orientamenti che già coinvolgevano la segreteria di Luigi Longo. Si tratta di un gesto audace e fecondo che non rischia però di contrapporsi alle sensibilità del segretario nazionale del PC, che, come ricorderà Fanti, seguirà sempre con favore quanto accadeva a Bologna. Semmai è da discutere il senso di quel favore, che per Longo nasceva in primo luogo da considerazioni tutte politiche e che avevano come posta in palio lo spostamento del voto cattolico. Quello della sera della stazione della sera dell'Immacolata del 65 poteva rimanere però solo un episodio. Invece vediamo come, senza indugi, il PC bolognese, che ha individuato nella chiesa locale un interlocutore primario e non occasionale per la sua rinnovata linea politica, si sforzi di dare una prospettiva ampia e direi strategica a quella occasione. Dal 7 al 9 gennaio 1966, quindi a distanza di un mese esatto dall'incontro della stazione, si svolge l'undicesimo congresso della Federazione Bolognese del PC, aperto da una relazione di Guido Fanti e concluso da Giorgio Amedeo. Nella sua relazione di apertura, Fanti, ancora segretario della Federazione, inserisce una lunga e non usuale citazione della conferenza che Ercaro aveva tenuto il 23 febbraio del 65 all'Istituto Sturzo su Giovanni XXIII, relazione che viene poi pubblicata in un volume sempre del 65 a cura di Edizioni di Storia e Letteratura. Ecco, è una citazione particolarmente inusuale, ecco, che in una relazione congressuale sia così ampiamente fatta. L'intervento di Fanti rappresenta quindi sicuramente la testimonianza pubblica e al massimo livello politico, quello del congresso, della svolta che sta avvenendo nel PC bolognese. Ma Fanti non si limita solo alla lunga citazione lercariana di quella relazione congressuale, e negli stessi giorni del congresso o poco prima Fanti scrive a Don Giuseppe Dossetti, probabilmente per fargli avere in anteprima il testo della relazione, ma certamente per proporgli di incontrare Giorgio Amendola, che era appunto a Bologna per l'assemblea del partito. Dossetti risponde a Fanti l'11 gennaio 66, a congresso già ultimato, da Montevideo, con molta prudenza, ricordando come i sacerdoti non debbano mischiarsi nelle vicende politiche e scusandosi di non aver potuto rivedere Amendola. L'episodio, al di là del successo dell'incontro mancato, l'episodio è rivelatore della volontà di costruire da parte di Fanti una manovra, che ripeto, allora è il segretario della federazione, una manovra non occasionale ma strategica nella vita cittadina e che coinvolgesse sin dall'inizio anche esponenti di primo piano del PC nazionale, dando così ad essa un ampio respiro e garantendosi un appoggio capace di arginare eventuali reazioni sia locali che nazionali. Oltre al noto avvio dei ricorsi degli incontri riservati a San Luca con il tramite del padre gesuita Pasquale Genovese, è evidente su un piano molto più pubblico, direi quasi pedagogico, ecco, con precisi fini politici e pedagogici, a partire dal congresso del 66, l'aprirsi in città e provincia da parte del PC di un intensissimo ciclo di incontri, dibattiti sui rapporti tra comunisti e cattolici, che vengono riportati con metodicità dalla cronaca locale dell'Unità e che nel loro numero e continuità rivelano un vero e proprio indirizzo ben programmato dal partito. Il 2 aprile del 66 si ha l'ingresso di Guido Fanti nell'incarico di sindaco di Bologna, succedendo a Giuseppe Dodda, e il 4 aprile Vincenzo Galletti viene eletto segretario della Federazione di Bologna al posto di Fanti, secondo uno schema di nomine incrociate che già era stato determinato prima della morte di Togliatti. Il 4 aprile, dopo il giuramento del nuovo sindaco dal prefetto, vi è il noto scambio di lettere tra Fanti e Lercapo, a cui fa seguito il giorno successivo, e su questa è stato minore l'attenzione, il giorno successivo, 5 aprile 66, il primo incontro pubblico tra sindaco e arcivescovo a Palazzo Renzo durante la terza fiera internazionale del libro per l'infanzia, alla cerimonia per l'assegnazione premio Critici in Erba. Sicuramente è un incontro, al di là dell'occasione scelta, un incontro meno casuale di quanto si potesse o si possa pensare, anche per la presenza in quella occasione nella sala di Giorgio La Pira. Inoltre si dà opportunità a Fanti di esprimere al cardinale il proprio ringraziamento per lo scambio di lettere. Se non vi era stato quindi, come auspicato inizialmente da Fanti, un incontro in arcivescovato già il giorno per lo scambio delle lettere, già il giorno successivo invece allo scambio formale si è aggiunta una opportunità di personale contatto. Ecco, questa era un po' sfuggita, questa occasione, che rivela appunto come vi sia da entrambe le parti, in questo caso, un desiderio anche di conoscersi pubblicamente. Per comprendere il complesso delle iniziative a cui facevamo riferimento dei comunisti in corso a Bologna a sostegno dell'apertura ai cattolici, che dovevano in primo luogo mirare anche, come dicevo, con fini pedagogici ad assicurare il consenso non scontato di iscritti ed elettori, si deve ricordare come anche nella usuale manifestazione popolare del Festival dell'Unità, che si svolgeva quell'anno a metà settembre del 66 al Parco della Montagnola, il dialogo con i cattolici rappresenti un momento significativo del programma politico del festival. Una delle mostre è infatti dedicata ad essi. Come descrive anche in questo caso la cronaca locale dell'Unità, incisive anche le altre serie di mostre su cui si impernia la sostanza politica del festival, quella dell'Unità del Movimento Operaio e della Sinistra e l'altra del dialogo fra comunisti e cattolici che nella nostra regione e nella stessa Bologna presenta alte espressioni sulle quali si innesta un articolato dibattito. Questo ancora prima appunto della cittadinanza, della discussione sulla cittadinanza onoraria, e ancora prima avviene un altro episodio, ovvero il pontefice Paolo VI, il 15 dicembre 66, con la, il 15 settembre 66, con la enciclica Christi Matri, invece preghiere per la pace per il giorno 4 ottobre. Alla iniziativa di Paolo VI risponde immediatamente la Federazione Bolognese del PC con un manifesto che viene affisso in tutta la provincia dal titolo intitolato La pace ha bisogno di tutti. Ecco, è chiaro che il tema della pace è un tema più che mai scivoloso, in quanto appunto richiama tutta una serie di passaggi degli anni 50 e un filo sovietismo estremo, però in questo momento è chiaro che sta assumendo un significato in evoluzione. In ogni modo è importante segnalare questa sensibilità. Il 26 ottobre 66 il Consiglio Comunale delibera la concessione, sappiamo, della segretaria della cittadinanza onoraria, che il segretario Galletti commenterà e affermerà ancora pochi giorni dopo, alla presentazione di un libro di Giorgio Galli sul bipartitismo imperfetto, ricorderà appunto, anche se l'anticomunismo non appare superato, nelle stesse posizioni che riflettono fermenti e travagli di settori sempre più importanti del mondo cattolico, già si afferma l'esigenza di un confronto, sia pure polemico. Qui ci interessa paragonare un attimo, brevissimamente, le posizioni dei due principali esponenti nel PC bolognese, Guido Fanti, sindaco, e Vincenzo Galletti, segretario della federazione, e in questo confronto ci pare di osservare come Galletti eviti sempre di proporre prospettive sistemiche, è assai più controllato di Fanti e alla ricerca di equilibri con gli altri partiti, desideroso semmai di rassicurare i propri iscritti ed elettori e in sostanza molto più interessato a facilitare eventuali divisioni all'interno del Partito Unico dei Cattolici e passaggi di voti dalla DC al PC, piuttosto che a cogliere gli elementi di cesura e a rimettere in discussione aspetti dello stare nella Civitas, invece ben più espliciti nella impostazione di Fanti, una impostazione che è ben colta dalla Pira in una lettera allo stesso Fanti del 29 ottobre del 66, che così lo esorta: sta fermo perciò su questa posizione ideale e su questa prospettiva storica ideale. L'incontro avvenuto non è una cosa marginale, è un fatto che avrà incalcolabili conseguenze nella vita politica. Giungiamo quindi verso la conclusione dell'esperienza pastorale bolognese di Vercanto, ci sarebbero numerosissimi altri casi, ad esempio interessanti da ricordare, come ad esempio quando avviene il problema, l'oltraggio ecco, del volume di Casini sulla tunica stracciata, ecco, l'Unità interviene quasi immediatamente a condannare questo episodio e a solidarizzare con il cardinale. E ancora ecco un altro aspetto che, come dire, col senno di poi appare quasi profetico: nel giugno del 67 l'Unità Unita segnala come la Curia bolognese in quel momento sia oggetto di forti critiche, si stiano concentrando su di essa forti critiche per la questione dell'Avvenire che attacca Spellman, per l'Ercaro, è una citazione letterale, per l'Ercaro che viene messo sotto accusa sulla riforma liturgica, per gli intellettuali cattolici contro la guerra del Vietnam, tanto che il SID ex Sifar si è interessato ad essi. Ora non so se il SID ex Sifar si è interessato ad essi realmente, ma sappiamo come i servizi segreti, in questo caso la CIA, si interessino realmente al caso Bologna, tanto da interessare poi nel dicembre lo stesso Tosselli. Quindi evidentemente qualcosa di questo genere, sentori di questi lavori circolavano negli ambienti politici. Ecco, alla fine di dicembre si è appunto l'episodio della giornata della pace e quindi tutta la serie di incontri a partire dal 22 di dicembre, per poi concludersi con la omelia del 1 gennaio del 68, e in tutte queste occasioni troviamo spesso interventi riportati, oltre a quelli noti dei discorsi, delle omelie, ma altre personalità, come appunto Galetti, il segretario della Federazione, che segnala questa occasione come appunto ha di alto valore morale. E ancora in seguito Galetti riprenderà il tema affermando più fitti ed estesi si sono fatti qui da noi, cioè a Bologna, i rapporti col mondo cattolico e con la parte di esso che è più impegnata sui grandi temi del mondo contemporaneo, primo fra tutti quello della pace. Ecco, è necessario a questo punto, per avviarci alla conclusione, andare, ecco, e per riassumere il senso di questa lunga cavalcata e affrettata, è necessario andare all'intervista rilasciata a Rinascita da Guido Fanti il 22 marzo del 68, con l'esperienza di Ercaro già traumaticamente conclusasi, per trovare elementi di ulteriore chiarificazione che dopo cercheremo di spiegare. Il titolo è Significato nazionale della esperienza bolognese, il titolo dell'intervista. E Fanti afferma dei suoi, risponde alla domanda sui rapporti con la Chiesa bolognese. Si è infatti parlato più volte di un certo clima bolognese che è stato definito un esemplare modo di convivenza civile e di rapporti fra le forze sociali e politiche. Esso è il risultato di un'azione ispirata ad una concezione della democrazia quale è indicata dalla Costituzione, che non può reggersi sulle forme oramai anacronistiche di rappresentanza delegata, per cui ogni cittadino è chiamato alla partecipazione diretta solo nelle ricorrenti competizioni elettorali. Secondo questa visione, il Comune ha cercato di dirigere, stimolare e coordinare attività finalizzate agli interessi collettivi. Poi si passa avanti, particolare risalto e particolare risonanza ha avuto in questo quadro il rapporto, sempre Fanti che risponde, il rapporto che si è stabilito fra l'amministrazione comunale e la Chiesa bolognese sotto la guida del Cardinale Ercaro. A proposito, si è parlato di regime concordatario e di repubblica conciliare. Si è trattato invece di una presa di coscienza delle funzioni, delle responsabilità, delle volontà che impegnano l'ente civico e la Chiesa in un'azione solidale attorno ai gravi problemi della città, dell'Italia e del mondo, a cominciare da quello della pace, sulla base di un incontro e di un dialogo che fa salva l'assoluta distinzione e autonomia delle competenze. Sin qui fa. Ecco, considerazioni fare a questo punto? La linea di fondo che pare emergere in quegli anni è quella che per un'irripetibile combinazione di eventi sia il Partito Comunista Bolognese, prima Fanti, poi con molte maggiori attenuazioni e cautele Galetti, l'amministrazione comunale con Fanti, sia la Chiesa di Bologna con Lercaro e Don Dossetti, si trovarono a giocare prima con un piccolo sfasamento cronologico a favore del PC, poi con una sostanziale coincidenza e sovrapposizione temporale, una partita assai simile. Fare di Bologna e dei processi che vi avvenivano una esperienza di valore nazionale e non solo. La città di Bologna diventava così un luogo dove si avviavano pratiche di assoluta novità e di riforma nel campo dell'amministrazione pubblica, nel campo della vita ecclesiastica, con una contaminazione di idee e una interazione reciproca. Da un lato Fanti, diciamo così per semplificare, in una persona, in un gruppo, a partire dalla conferenza regionale del 59, cerca di porre Bologna come un punto di riferimento nuovo e originale. Probabilmente tra il 64 e il 65 Fanti intuisce che l'arcivescovo Lercaro sta sperimentando a Bologna, al Concilio, una posizione che lo sta allontanando dallo schema locale anticomunista degli anni 50 per porlo in una dimensione di ben altra responsabilità e respiro. Di qui la convinzione che per la via di un collegamento con quel nuovo protagonismo del Vescovo, alla luce anche dal manifestarsi, come abbiamo visto, di una sensibilità favorevole nel PC nazionale, fosse possibile riproporre con ben altre probabilità di successo quella strategia di una nuova di una politica di nuove azioni centrate sulle istituzioni di governo locale che era stata fermata da un intervento di Igrao nel settembre del 1963. Come abbiamo visto, l'occasione iniziale è data dal ritorno a Bologna di Lercaro dal Concilio l'8 dicembre 65. Da parte sua, l'arcivescovo, con l'attenzione alla Chiesa locale, pare proporre un percorso di valorizzazione della realtà diocesana tale da poter diventare un esempio anche per la Chiesa universale. Come ricorda Forcesi, la riscoperta della Chiesa locale viene considerata da Lercaro come una delle linee decisive attraverso cui sviluppare il rinnovamento della Chiesa tutta. La Chiesa locale quindi viene letta in un rapporto non di subordinazione, ma di comunione con la Chiesa universale. E la Chiesa locale, appunto, si incarna in un popolo radicato in un certo territorio, in questo caso la diocesi. Traspare quindi la consapevolezza sia in Fanti sia in Lercaro di poter proporre, ciascuno nei propri ambiti e in convergenza nella relazione con la città, una politica che rimetta in discussione per il PC schemi organizzativi, relazioni interne, alleanze e democrazia interna, cosa che il partito non ha alcuna intenzione di fare, e che per la Chiesa veda un ruolo più ampio per la Chiesa locale. Cosa che Paolo VI non ha intenzione di consentire, come si vede da quello che succede dopo l'intervento di Lercaro sulla guerra nel Vietnam, sui bombardamenti nel Vietnam. Ma come ricorda Fanti, nelle sue memorie di quei tempi, anche da parte del PC, mancano 10 righe, anche da parte del PC, che pur aveva attraverso il suo segretario Longo sostenuto e incoraggiato le iniziative locali, finì per prevalere una presa di distanza rispetto a quella esperienza nata e cresciuta in ambito locale, che però sfuggiva al controllo e alla diretta responsabilità degli organi di direzione. A confermare quanto affermato da Fanti valgono parole probabilmente un po' riduttive di importante personalità come Ferdinando Di Giulio nel 22 dicembre 67, che in una riunione dell'ufficio politico discutendo su come rispondere alle posizioni di Lercaro in risposta al messaggio della pace di Paolo VI, rispondeva: il problema della risposta del partito possiamo risolverlo con la replica di Fanti a Lercaro, cioè senza un intervento dal centro. Forse mostrando così una difficoltà del PC quando doveva esporsi su problemi di una relazione con forti culture diverse, soprattutto quando le iniziative non erano espressione del centro, da attribuirsi da un lato ancora ad una carente cultura del governo del partito e da dall'altro lato ad una articolazione democratica interna assai debole dall'alto. Entrambe le vicende si esauriscono senza gesti clamorosi. Sappiamo che il PC non ha mai seguito con troppo calore Fanti, e a Raniero La Valle è capitato, ma gli ha risposto con passione Tonino Rubbi, che desidero qui ricordare anche per la sua recente scomparsa, e rispose appunto con passione Tonino Rubbi, che sul fatto del dealer caro lasciato su. L'operazione Bologna finì così per essere per il PC una delle non rare occasioni in cui la sua cultura politica non si rivelò sufficientemente duttile per accogliere, trasformandosi, le sollecitazioni che venivano da culture ed esperienze diverse, ma di alto spessore ideale, e che gli rimanevano invece sostanzialmente estranee e risultavano interessanti, semmai, solo in un gioco di flussi elettorali. Per Lercaro invece rimase, con l'omelia del 1° gennaio 1968, la testimonianza profetica di una conversione sul Vangelo. Grazie.